Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Seconda parte, l'età moderna. Maria dell'Incarnazione e Madame Guyon.
Originaria di Tours, Marie Guillard, a 7 anni, ha una visione premonitrice della sua vocazione mistica. Il suo desiderio precoce di diventare religiosa è disatteso dai genitori, che le fanno sposare nel 1617 Claude Martin, un tessitore di seta. Dalla loro unione nascerà un figlio. La morte del marito nel 1619 la obbliga a lavorare fino a quando non vende la sua fabbrica. Maria dell'Incarnazione riceve il 24 marzo 1620 una grazia di conversione. Rinunciando a risposarsi, fa voto di castità. Azione e contemplazione orienteranno tutta la sua esistenza. Mentre suo figlio cresce, cresce in lei anche il desiderio di abbracciare la vita religiosa. 3 manifestazioni della Trinità nel 1625, nel 1627 e nel 1631, precedono la sua vestizione, che avviene il 18 marzo 1631 tra le Orsoline di Tours. Nel 1633 scrive la prima relazione circa la sua vita spirituale. Nel 1639 la sua vocazione apostolica le apre nuovi orizzonti. Si imbarca insieme a 2 monache e a una ricca vedova per il Canada. Parallelamente alla costruzione di un convento, Maria dell'Incarnazione redigerà nel 1654 la sua seconda relazione. Suo figlio, intanto, si è fatto benedettino. Agli scritti nominati sopra si aggiungono i ritiri e un'abbondante corrispondenza. Muore il 30 aprile 1672.
Mi vedevo in Dio in una totale espropriazione di me stessa e di tutte le cose, come se io non fossi più stata. Da Relazione sulla preghiera di Maria dell'Incarnazione, 1599-1672.
Vi sono anime che Dio chiama dolcemente, senza attrattive così forti come per le altre, ma sia le une che le altre sono condotte dallo stesso spirito. Esse non commettono in questo stato alcuna imperfezione volontaria, e se ne commettono, si tratta di cose inaspettate e di effetti della fragilità umana. Ciascuna ha le sue debolezze, che non scopre se non nella misura in cui Dio le comunica la luce. ed egli non la comunica che per gradi. Se non si tratta invece di portarle per una via straordinaria e di un dono di sapienza molto particolare, egli non scopre i suoi segreti all'anima in un istante, per porla in un amore attuale e in uno stato di luce e di calore al tempo stesso. Ma dopotutto, resta vero che anche se in questo stato straordinario di luce si scoprono i più piccoli atomi di imperfezione all'improvviso e senza riflettere, si vede tuttavia che vi è sempre da distruggere in noi un certo noi stessi che è nato con noi. Si cade, ci si rialza, e quando anche si cada, si parla e si tratta con Dio di questo miserabile noi. La mia anima è dell'amore, e l'amore è della mia anima. E, se oso dirlo, tutti i beni sono comuni e non c'è più distinzione fra il mio e il suo. L'anima, pur vedendo così con un dolce sguardo che il suo diletto è suo e che essa è del suo diletto, si compiace tuttavia di essere sua schiava, e quantunque essa sia ricca dei suoi beni, vuole tutto per lui e niente per sé. Essa vuole essere nulla e vuole che egli sia tutto, ed è in questo che trova la sua gioia. Essa non ama nient'altro quanto il vedersi tutta spoglia e vuota e il guardare con compiacenza la pienezza del suo diletto. Oh, quale amabile occupazione! L'anima cade in un dolce labirinto in cui è incantata o, piuttosto, santamente inebriata. Essa non sa dov'è, si sente solo perduta in questo mare d'amore, dove, pur essendo annientata, diventa tutto, e dove, non possedendo nulla, gode delle sue ricchezze infinite con la comunicazione dei suoi beni.
Marie Guillard, poi Maria dell'Incarnazione, nella sua opera scritta, essenzialmente autobiografica, lascia apparire in filigrana influssi diversi: San Bernardo, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Benedetto da Canfield. Il suo zelo missionario conoscerà fallimenti di ogni sorta: incendio del monastero, guerre degli irochesi, malattie e infermità. Unità e senso della misura sono il sottofondo di questa esistenza vibrante di attività. La preghiera ne è il filo conduttore.
Chi si unisce a Dio forma con Lui un solo spirito. Io mi sono molto presto donata a questo grande Dio carità per dimorare nella sua amabilissima unione, per essere un solo spirito con Lui. Io volevo solo essere Lui stesso, mediante una trasformazione d'amore. non potendo sopportare di essere separata da lui, né di perderlo di vista un solo momento. Infatti, io mi sentivo legata e come identificata a questa divina maestà, guardando con una penetrazione d'amore la felicità che c'è nell'essere unita a lui per un tempo così lungo, senza alcun'altra sensazione che quella del godimento di questa unione. Mi vedevo in Dio in una totale espropriazione di me stessa e di tutte le cose, come se io non esistessi più. Mi sembrava che non fossi più io e che non avessi più niente. Questo mi faceva dire a tale incomprensibile maestà: «Oh mio grande Dio, voi siete il mio io, voi siete il mio me. Io non sono più, siete voi che siete in me. Io non vivo più, siete voi che vivete in me. Eccomi dunque, tutta perduta in voi, oh mio grande Dio, oh mio io, oh mio tutto». E tutta presa dall'amore, io sollecitavo questo grande Dio a farmi il favore di essere inviolabilmente unita a Lui, per essere eternamente un unico spirito con Lui. Io l'ho intrattenuto in seguito con parole amorose, ma umili, fino alla fine della preghiera.
Non si tratta di rimanere oziosi, ma di agire in dipendenza dello Spirito di Dio che deve animarci. Da il modo più breve e più semplice di pregare. Di Madame Guyon, 1648-1717.
Nata in una famiglia nobile di Montargis il 13 aprile 1648, la futura Jeanne Guyon trascorre la maggior parte di un'infanzia malaticcia presso le religiose. Fin dal 1655 la ragazzina manifesta una vita interiore molto fervente. Tenta di entrare verso il 1660 alla Visitazione di Montargis, ma ne è impedita dai genitori che la fidanzarono nel 1664 a Jacques Guyon, un ricchissimo signore. Dal loro matrimonio nascono 5 figli, di cui 2 muoiono presto. Il suo amore per la preghiera e il raccoglimento si manifesta in un contesto familiare ostile e turbolento. A partire dal 1676, anno in cui muore suo marito, Madame Guyon nasce alla sua vera vocazione. Il suo itinerario spirituale sarà seminato delle peggiori buche. Sospettata di quietismo dall'arcivescovo di Parigi per la sua dottrina sulla passività mistica, ella si ammalerà più volte a partire dal 1688. Imprigionata dal 1695 al 1703, passa i suoi ultimi 5 anni di prigionia alla Bastiglia. Bossuet, sotto la pressione di Madame de Maintenon, è all'origine della sua condanna. La difesa di Fénelon, il cui incontro nel 1688 influenzò fortemente la sua evoluzione spirituale, non le è di alcuna utilità. Già prima della sua carcerazione, è probabile che la grande mistica segni con la sua personalità l'ambiente pietista. Il pastore Pierre Poiret ne diffonde la fama durante tutta la sua prigionia. Le fonti della spiritualità di Jeanne Guyon sono diverse e molteplici. Autori come Santa Caterina da Genova, San Francesco di Sales, Giovanni di San Sansone, Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce hanno certamente esercitato un influsso, più o meno ampio, sulla sua mistica. Il pensiero contemplativo di Madame Guyon tende verso il silenzio interiore e l'annientamento totale nell'essenza divina. Al termine di un percorso spirituale audace e incorruttibile, Jeanne Guyon si spegne il 9 giugno 1717.
Lettera 170. Abbandonarsi a Dio ogni momento con fede nuda.
La provvidenza ci darà tutti i giorni, in verità, una nuova strada sconosciuta, ma molto sicura. Non sapremo meglio consegnare a Dio la nostra fede e il nostro abbandono che non volendo affatto assicurarci sensibilmente della sua volontà. Dimentichiamo tutto. Quando nostro Signore ha detto che bisogna pregare incessantemente, non ha voluto comandare una cosa impossibile. Non si tratta della preghiera vocale, che non può essere continua, né della meditazione, che non può essere perpetua. C'è una preghiera che si può fare in ogni tempo, in ogni luogo, che nulla può interrompere. Questa preghiera è una tensione continua del cuore verso Dio. Questa preghiera viene dall'amore, che attira in noi la presenza di Dio, e si prova spesso che essa avviene in noi senza di noi. Essa avviene in noi attraverso la fede. Non si dice che non occorre affatto agire, ma che bisogna agire in dipendenza del movimento della grazia. L'anima deve lasciarsi muovere dallo spirito vivificante che è in essa. L'orazione è il nutrimento dell'anima. Quando ce ne priviamo per nostra colpa, noi affamiamo noi stessi. Il silenzio dona a Dio la libertà di operare in noi ed imprimervi la sua volontà e il suo puro amore. Quando Dio ci invita al silenzio, non parliamo, ma quando ci lascia la libertà di dire qualche parola, diciamo quelle che ci vengono naturalmente, senza ricercarle. Senza la pratica dell'orazione è impossibile essere anime interiori. È attraverso di essa che noi diventiamo ciò che non saremmo naturalmente. È lei che dona la pace e la calma alla nostra anima. È lei che ci fa compiere i nostri doveri con perfezione. È ancora lei che ci fa cogliere con eguale disposizione tutti gli avvenimenti della vita, per quanto spiacevoli appaiano ai sensi, perché ci conduce insensibilmente a una sottomissione alla volontà di Dio. La pace con Dio non può essere perfetta se non attraverso la totale espropriazione. Questa pace ci dà la pace con noi stessi e con il prossimo. E occorre lasciare che gli uomini pensino di noi ciò che vogliono. Non si deve piacere agli uomini, ma a Dio. E non bisogna sempre vedere nel futuro dei mali che forse non arriveranno mai. Questo ci porta a una malinconia che nuoce al corpo e all'anima, mentre la gioia, al contrario, allarga il cuore.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Seconda parte, l'età moderna. Maria dell'Incarnazione e Madame Guyon. Ha condotto Lucio Saccone. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini. I testi di Maria dell'Incarnazione sono stati letti da Stefanella Marrama. I testi di Madame Guyon sono stati letti da Franca Salerno. Tecnico del suono Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 6988 3093. Ripeto, giorni feriali dalle 9 alle 13 al numero 06 6988 3093. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.